www.didigio.it e la storia continua. Balbo va promosso. Ma come? Ma con l'esilio in Libia. Il 16 di gennaio Italo Balbo sbarca a Tripoli e lancia un proclama. Assumo d'oggi, in nome di Sua Maestà, il governo della Tripolitania e della Cirenaica, e i miei predecessori, il Volpi, De Bono, Badoglio, hanno compiuto grandi opere. Mi propongo di seguire le loro orme. Qualche settimana prima, quando gli era stata comunicata la nomina a governatore della colonia, Balbo aveva compreso che non si trattava esattamente di una promozione. Sarebbe stato più appropriato dirla un esilio. Mussolini era stato molto attento alle sue reazioni. L'aveva fatto controllare. E una sera un ufficiale del servizio delle informazioni era andato a riferirgli. Il maresciallo Balbo ha chiamato al telefono un suo amico, l'avvocato Ravenna. Gli ha detto di aver avuto da voi l'alto onore di essere destinato in Libia e sembrava molto soddisfatto. Erano le 10 di stamane. Mussolini, fissando l'ufficiale negli occhi, gli aveva domandato: ha detto alto onore? L'ufficiale, consultando un appunto, aveva ripetuto: ha detto testualmente: il duce mi ha fatto l'alto onore di destinarmi in Libia. Non puoi immaginare quanto sia contento. Domani vengo a Ferrara e ti racconto tutto. Il duce aveva allora commentato: questo vuol dire soltanto che sapeva di avere il telefono controllato. Potete andare. E infatti a Ferrara Balbo si era espresso in tutt'altro termini. Avete capito il padrone? Mi ha fatto dire che ho bisogno di riposarmi. Mi ha fatto dire che ormai all'aeronautica non potrei dare più di quello che ho già dato. E sono cose da pazzi. Ma sapete cosa vi dico? Io in Libia non ci vado. E così impara. Vengo qui a fare il podestà, o almeno così almeno sono fra voi. E invece, eccolo, a metà di gennaio del 1934, raggiungere la Libia. Al padrone nessuno può disobbedire. Nemmeno un tipo come lui, che molti chiamano il D'Artagnan del fascismo. Ma chi è Italo Balbo? Ripercorriamo nella sua biografia. Data di nascita, 6 giugno 1896. Luogo, Quartesana, un paesino a 9 km da Ferrara. Ed è il quinto figlio di un maestro elementare, liberale e monarchico fervente. Prima di lui sono nate le sorelle Egle e Maria e i fratelli Edmondo, che diventerà sindacalista rivoluzionario, e Fausto, che sarà repubblicano. È dunque una tipica famiglia romagnola. La politica entra in casa come il pane che si mangia, come l'aria che si respira. Di politica in casa, come nelle osterie fumose, dove è sempre accesa la gazzina, cioè la fiammella per i sigari, non si fa altro che parlare, discutere e litigare. Sempre quando la nebbia nella bassa padana avvolge campagne e città come un tabarro da contadini e quando nelle notti d'estate entra dalla finestra aperta l'aspro odore della canapa macerata. A crescere in un simile ambiente vuol dire, per Italo Balbo, è decidersi e scegliere presto o tardi, ma sempre prima dei coetanei, da altre ragioni, una propria linea politica. E infatti Italo non attende molto. A 13 anni legge I doveri dell'uomo e diventa Mazziniano. A 15 fugge di casa per seguire Ricciotti Garibaldi in una disperata impresa in favore dei patrioti albanesi. La Grande Guerra gli offre l'occasione che attende da tempo, si arruola come volontario nei bersaglieri ciclisti. Poi va all'Accademia di Modena, diventa ufficiale degli Alpini. Combatte nelle trincee del Monte Corno, ma vede volteggiare in cielo l'aereo di Baracca e un'antica passione per il volo lo spinge a iscriversi alla scuola aerea di Mirafiori. Qui gli arriva la tragica notizia di Caporetto. Balbo lascia allora la scuola e torna al fronte. Non trova più i suoi alpini, sono morti o dispersi. C'è un plotone di arditi per lei, gli dice un generale, e da quel momento le azioni di guerra di Balbo si susseguono sempre più temerarie. Dopo 3 settimane si guadagna la prima medaglia d'argento, la seconda arriva con un encomio solenne. Quando la guerra finisce, Balbo diventa lo spaventapasseri degli alti comandi dell'esercito per i suoi discorsi di fuoco sui retroscena della disfatta di Caporetto e i suoi attacchi contro i generali incapaci. Congedato nel 1920, incontra nello stesso anno la contessina Emanuela Florio e se ne innamora, subito ricambiato. Lei è timida, gentile, riservata, però sono due caratteri opposti, il diavolo e l'acqua santa, dicono gli amici di suo padre, ma si vogliono bene e si sposano. Per l'amore di Emanuela, lui si rimette a studiare e si laurea in sociologia, dopo aver malmenato un professore che parlava male dei reduci. Balbo è uno dei pochi reduci che picchiano, gli altri le botte di solito le prendono. Alcuni anche a Ferrara muoiono. Anche per questo Balbo è attratto dal movimento di Mussolini. Annoda la cravatta di Mazziniano sulla camicia nera e in pochi mesi la sua eccezionale esperienza di guerra lo porta al vertice del comando. Diventa il vero capo militare della rivolta fascista. È lui che organizza e comanda le spedizioni punitive contro i rossi dell'Emilia e della Romagna e contro le cooperative, quelle dei bianchi. È lui, assai più degli altri quadrumviri, che guida la marcia su Roma. Dopo la vittoria e la presa del potere, il D'Artagnan pare quietarsi. Segretario dell'Economia Nazionale, generale di squadra aerea, sottosegretario e poi ministro dell'aeronautica. Tra gli aviatori si sente nel proprio ambiente, assai più che tra le scartoffie dei ministeri. Dei suoi trionfi nei cieli d'Europa e delle Americhe si è parlato già in precedenza. E sono appunto questi trionfi che ingelosiscono Mussolini e accendono anche dei sospetti. Il regime si basa su una diarchia, il giudice e il re. Che Balbo abbia in mente di inserirsi e dar vita a una triarchia, Mussolini teme la popolarità dell'ex quadrunviro e conosce, ingigantite dagli interessanti rapporti delle polizie segrete, le sue critiche al regime. Decide perciò di prevenire ogni pericolo. Come? Allontanando Balbo, promuovendolo, appunto, governatore della Tripolitania e della Cirenaica, che proprio in questo 1934 e sotto il patronato di Balbo si fondano nell'unica colonia di Libia.